Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti, ciao, ciao dal Bar Traumfabrik, dal bar del Traumfabrik. Noi siamo sempre qui, sono le 20, siamo in diretta come tutte le volte e vi aspettiamo e vi spero che voi ci ascoltate. E
vi ascoltiamo.
Vi ascoltiamo se avete qualcosa da dirci, ok? Allora, questa è una puntata, abbiamo già detto, è la sesta puntata, noi siamo in diretta, ma siamo emozionatissimi perché abbiamo avuto la fortuna in anteprima di vedere un film che ci ha cambiato la vita.
Tutto merito mio.
Ci ha dato veramente un'illuminazione su quello che è e quello che sarà il cinema dei prossimi 2, 3, 5, 10 anni, non lo so.
Forse anche 100.
Ne parleremo, una grande sorpresa.
E comunque, se siete al cinema, siete lì davanti, non sapete che film andare a vedere, non lo chiedete al cassiere che deve fare il biglietto. Chiamateci, chiedetelo a noi. Air Director, come possono fare?
Si devono connettere a Facebook, alla nostra pagina ufficiale, dove noi postiamo tutti i nostri bei consigli, i nostri pareri.
È andato un po' sopra in ottava, ti sembrava.
Sì, sì, lui si impenna. Allora, facebook.com/bartraumfabrik, invece su Twitter, dove potete tranquillamente dialogare con noi in diretta, mettete l'hashtag cancelletto, che dir si voglia, bartraumfabrik. Alla fine vi cito come sempre una casella email bar@t-fabrik.eu, ma mi verrebbe da dire ancora non è stata utilizzata praticamente da nessuno.
No, ormai siamo
i nostri
siamo
fan amano talmente tanto Facebook, i social network, che proprio l'email l'hanno dimenticata.
Esatto. Va bene, di che parliamo oggi? Parliamo dei pochi film della settimana degni di nota, parliamo del Roma Independent Film Festival concluso di recente con la nostra inviata Elisa Fiorucci, del Retro Film Festival con Giacomo Della Rocca, che è direttore artistico. Ciao, benvenuto in trasmissione.
Ciao, buonasera.
Wow.
Abbiamo anche spento la luce.
Grazie.
E poi
torta, non entrava la torta.
No, purtroppo.
Cavolo.
Perché oggi comunque è il compleanno di Daniele Pampanelli, che è in studio con noi. Auguri, 40 anni.
Ti salutano anche dalla webcam.
Ringrazio, sì. Matteo Renzi.
Insieme a lui ci è venuto a trovare Simone Rossi, che è giornalista e collabora con il blog di Laszlo Kovacs, anche
ciao,
tra le altre cose. E poi tornerà il nostro uomo sul confine, Andrea Vincigrucci, ovviamente il professore come sempre, e poi parleremo di quello che ci ha detto Simone. Ma invece dici del box office, Simone.
Allora, il box office di questa settimana vede in testa, come previsto, come sapevamo e eravamo sicuri di questo, Capitan America The Winter Soldier con 284.000 euro, ok? 300... no, qui c'è qualcosa, qualcuno ha sbagliato qualcosa. Comunque sono 319.000 euro incassati soltanto mercoledì sera.
E 284, okay? Ieri sera, non abbiamo sbagliato,
allora,
niente.
Ho sbagliato io a leggere. Perché è stato comunque distribuito in 667 sale, ok? E quindi i numeri ci sono. Al secondo posto resta Amici come noi, mentre al terzo e quarto due nuove uscite: Storia di una ladra di libri con 74.000 euro per 417 sale, con 177 euro di media schermo, e Yves Saint Laurent con 48.000 euro, 104 copie distribuite, con 461 euro di media schermo.
In soldoni.
Her, alla terza settimana, ancora in programmazione, resta comunque al settimo posto.
Diciamolo, comunque.
Diciamo che viene, no, in soldoni, per capirci. Ecco. Capitan America solo ieri l'hanno visto 42.500 persone.
Esatto.
Amici come noi 15.800. Yves Saint Laurent, che è la nuova entrata, diciamo il nuovo entrato, l'ultimo film uscito questa settimana, molto atteso, solamente 9.000 persone.
Ma parliamo brevemente di questi film, di quelli che abbiamo visto, poi parleremo della cosa più importante più avanti.
Senti, non vedo per quando esempio c'era Berlinguer in questa lista.
Ecco, no, è perché tu mi hai detto di non parlarne in riunione di redazione e noi abbiamo seguito.
No, diciamo,
volevi
che
dire qualcosa
posso,
riguardo?
Così ce lo togliamo
velocemente.
Ma se non l'abbiamo messo, ci sarà un perché.
No, diciamo che sicuramente tanta gente vorrà vedere questo film e farà bene a vederlo. Quello che non ha fatto bene è il regista del film, che devo dire non perde un colpo per sbagliare, cioè ogni occasione che gli è offerta lui immancabilmente
prende il volo.
Io non lo nomino perché mi vergogno solo,
Walter,
a pronunciare il suo nome. Super Walter lo chiamavano quando era super sindaco di Roma quelli di Radio Onda Rossa.
La storia si ricorderà di lui.
Super Walter, sì, si ricorderà di lui. Il problema è che non ha fatto un documentario su Berlinguer, ha fatto un documentario su se stesso.
Vater, qualcuno lo chiamava.
Vater, ha fatto un documentario su se stesso. Berlinguer non è raccontato come, non lo so, cioè non è contestualizzato. Lui si era posto un problema che era quello di raccontare Berlinguer, la figura di Berlinguer, alle giovani generazioni, a chi non lo conosce. Inizia il documentario in maniera un po' inquietante con questa domanda: chi è Berlinguer? E nessuno sa rispondere, o in pochi sanno rispondere. Bene, devo dire che se guardi il film non capisci assolutamente
chi era Berlinguer.
Alla fine dici: ma chi cazzo era sto Berlinguer? E questo non dà merito, sicuramente una delle figure più
importanti. Laszlo Kovács, aiutaci a capire Storia di una ladra di libri.
Ma più che altro ci dovrebbe aiutare semmai chi l'ha visto, che Laszlo non l'ha visto.
L'ha visto io, l'ho visto.
L'ha visto il direttore.
Dottor Smith, non mi caschi sulla ladra di libri.
Io però volevo dire una cosa: la cosa che fa più rabbia è che in Italia tanti giovani registi talentuosi non riescono ad esordire al cinema. Uno che si chiama Walter Veltroni,
Walter.
Riesce a fare un film
grazie al partito,
grazie alla vergogna della comunicazione del sistema mediatico italiano.
Bene, ne abbiamo parlato fin troppo. Air Director, infatti, due parole su questo film,
questo
che tu hai
film,
visto e noi no.
In realtà mi aveva incuriosito il trailer, tra l'altro infarcito come al solito di quei flash bellissimi, quelle cose che ovviamente vengono messe appositamente.
Un film entusiasmante,
qualche scena di nudo messa là che tu subito hai.
In realtà no, forse quella è l'unica cosa che manca, anche perché in realtà tratta di un tema abbastanza delicato, cioè quello di un periodo storico particolarmente difficile, quindi durante la guerra, ambientato in Germania durante la guerra, quindi Seconda Guerra Mondiale ovviamente, quindi tutte le questioni legate alla razza, tutto ciò che riguarda quelle problematiche viste fondamentalmente dal punto di vista di una bambina appassionata di letteratura, suo malgrado, perché era comunque molto piccola, e tutto quello che avviene, per quanto sia effettivamente un tentativo di rendere in maniera poetica, se volete, questo, affrontare questa tematica in maniera poetica, secondo me non tocca mai punte di eccellenza come magari film del genere si propongono ovviamente di fare, perché il tema non è certo nuovo. Il punto di vista è sì particolare, ma secondo me non convince fino in fondo, per cui se avete modo di vederlo, diciamo così, un po' a tempo
gratis,
perso,
sì. Andate.
Se anche a voi mandano in anteprima il film,
vedetelo, ecco, senza.
Dovreste però fare una trasmissione radiofonica che parla di cinema, per avere. Quindi
sentite, di Yves Saint Laurent non parliamo, anche perché Laszlo ci ha avvisato che trattasi di agiografia, in quanto uscirà tra poco un film. Questo è stato.
Uscirà, non lo sappiamo. Sarà sicuramente
a Cannes.
Dicelo Bertrand Bonello, che è uno dei registi probabilmente più irriverenti, non so se tu lo conosci, Giacomo, visto che tu osservi molto cinema internazionale, uno dei registi più coraggiosi di questa nuova cinematografia francese. Lo ricordiamo forse per Apollinaire, se non ricordo male, no, l'Apollonide, scusate, Pornographie, un altro film suo molto interessante. È ospite fisso a Cannes, vedremo se magari l'uomo sul confine saprà dirci qualcosa prima o poi a riguardo di Bertrand Bonello, che va a Cannes con questo film su Yves Saint Laurent, e dove viene fuori probabilmente emergerà il vero Yves Saint Laurent.
E questo non l'abbiamo visto, poi non ne
questo non l'abbiamo
parlare.
Visto non l'abbiamo visto nemmeno il film di Whisper, che speriamo esca,
che speriamo di vedere,
speriamo esca a Perugia, perché ne parlano molto molto bene.
Speriamo
grazie
ce
di Dio
lo passino anche.
Com'è il titolo?
Ma invece
grazie di Dio,
ma almeno Capitan America l'avete visto?
Sì.
No, perché voi che fate? Scusate.
Io e Laszlo l'abbiamo visto l'altra sera insieme.
Sì,
siamo,
sì, 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 sì.
Che diciamo di Capitan America?
Siamo divertiti
tanto, gran divertimento, sì. Grandi scene d'azione,
sì. Sì. Cinema di menare
ma quel menare bello, menare bello, quel menare sano, quel menare fatto bene proprio. E anche
era dai tempi di Trinità che non vedevamo quel menare
quel
così bello
menare. Però questo è menare un po' più
sofisticato,
e poi c'è anche della, come diceva Marsilio, no?
C'è parecchia roba.
E che dire, seriamente, la Marvel ha fatto questo contratto col diavolo, nel senso che hanno iniziato a fare dei film diversamente dalla DC Comics, che passa dalle maialate totali tipo Lanterna Verde a roba semi-autoriale, insomma, diciamo autoriale, ma come quella di Dark Knight, lasciamo perdere l'ultimo che è stato.
C'ho una foto inquietante sul mio laptop.
La Marvel fa questi film molto belli dal punto di vista d'azione, con registi che sono dei mestieranti più o meno, perché nessuno è un grande, no? E però alla fine diciamo che sforna queste cose divertenti.
E il film è fatto bene, ti tiene due ore comunque attento, curioso, sì, sempre sì, in tensione, perché comunque è fatto bene.
Vabbè, è un nonostante, film per quello,
nonostante le varie puttanatelle sui sovietici, sulle cose un po' che non si scrollano di dosso gli americani.
Ho visto un Hugo Chavez messo fra i cattivi.
È stato un passaggio. Quella è stata al top. Infatti, quella è stata.
Abbiamo commentato Delta Voce.
Poi non c'entrava niente. Però vabbè, insomma, andate a vedere perché è divertente, piacevole.
Sì, ci sono delle citazioni. Secondo me è anche raffinato.
Sì, ci sono delle citazioni, una delle quali non possiamo raccontare. La racconteremo.
Una a me è piaciuta particolarmente perché nel finale, quello che sarà, credo, il cattivissimo. Nella prossima puntata di Avengers, che mi ricordo il nome,
tu dici,
del personaggio
nel teaser dopo i titoli,
sì.
C'era il barone Strucker, se non sbaglio.
Sì, von Stroheim,
barone Strucker,
barone Strucker, sì. Come era sfuggita questa cosa, cioè, nel senso, lui è un omaggio, secondo me, palese al ruolo che ha interpretato von Stroheim, se lo dico bene non lo so, nella grande illusione di Renoir con il suo monoculo.
Monoculo, e soprattutto
le cose che dice
questo
monoculo. Spartiacque monoculo della società che viene raccontato, no, con la fine del tutto il sistema di difesa statunitense. Questo spartiacque è un po' lo stesso ragionamento che fa von Stroheim in La grande illusione, che sicuramente
questa
è
la colta,
tu hai visto.
Io purtroppo non l'ho visto, però c'è un'altra citazione, sì, di un altro film che abbiamo visto tutti, che ha fatto eiaculare in sala diversi nerd, però non la possiamo dire, la vedrete, perché è un peccato anche rivelare.
No, godetevelo.
Invece andate, adesso,
e soprattutto, scusami,
musica,
non vi lanciate dal 50° piano con lo scudo.
Il grillo parlante. Ci sentiamo un pochino di musica, beviamo due birre e torniamo tra qualche minuto.
Greenback.
A proposito, cin, io non la volevo lanciare.
Auguri.
Cin. Musica.
In my mind, outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back. We'll be right back.
nächste Song von Bar Traumfabrik.
Allora, questo era Little Green Bag, un singolo che viene dall'Olanda, George Baker.
Addirittura.
Sì, che si è inciso a sue spese, pensate un po', e poi ha avuto un discreto successo, ha vinto tanti, ha scalato tante classifiche, e ce n'è anche una versione di Nada in italiano.
Non vedo
andava di moda all'epoca a rifare pezzi.
Noi abbiamo scelto Little Green Bag perché era parte della colonna sonora di questo film che ci ha folgorato, che abbiamo visto in anteprima, di questo regista poco famoso che
film che andrà a Cannes, vero?
Andrà a Cannes.
Abbiamo visto, sì.
Film che andrà a Cannes, sì, di questo regista, ripeto, che io adesso mi sfugge anche il nome, non, so, non me lo ricordo bene. Voi
no,
lo ricordate?
No, non importa. Comunque, detto questo,
c'erano i cani, c'era.
Sì, il titolo.
Radici di questo film, sì.
Questo
secondo me state facendo un po' di confusione. Questo film è uscito da un paio d'annetti. Se
lui
non
ha parlato del precedente, sei tu che stai facendo un po' di confusione. Il suo precedente film aveva qualcosa a che fare con i cani. Aveva qualcosa a che fare con i cani.
Detto questo,
voi vi siete fatti le canne.
Esatto.
Sì, abbastanza. Detto questo, abbiamo visto questo film. La fortuna di vedere questo film, che sembrerebbe, le indiscrezioni lo danno lanciatissimo verso Cannes. Io non credo, perché il regista è molto giovane. Pur avendo fatto un film molto, molto interessante, mi sembra strano che Gilles Jacob apra quella teca.
Ah, è ancora lui il.
No,
è ancora lui il direttore.
Bruno Del Bonnet.
Effettivamente, Gilles Jacob è un po' da tanto.
Vabbè, comunque, che diciamo di questo film? Ci ha sconvolto
anche perché,
tutti,
anche perché dovrebbero esserci mostri sacri della storia del cinema.
Sì,
quest'anno,
sì, probabile.
Quest'anno a Cannes.
Vabbè, dico ai nostri ospiti, che magari tra poco sveleremo, e anche ai nostri ascoltatori, questo film noi quattro ce lo siamo visti perché abbiamo avuto la fortuna con i nostri canali privilegiati di vederlo. E è un film che a tutti e quattro ci ha sconvolto,
sì,
no?
Sì,
cioè,
sì.
C'ha una serie di aspetti incredibili.
A partire dal montaggio, che siamo rimasti tutti, no, così,
un uso
folgorati,
modernissimo.
Comunque,
è un film profondamente teorico, secondo me. Perché comunque.
Ale!
Ale! È la verità!
Ale!
Non l'abbiamo visto, non lo sappiamo.
È la verità.
Ma puoi dire che è tipo un film un po' russo, un po'. Cioè,
no, è americano, incredibilmente.
È un film che stravolge, secondo me, la narrazione cinematografica. Diciamo che prende il tempo diegetico e lo stravolge, riconvolge, lo riannoda, lo disintegra in ogni modo.
Con un montaggio particolare, ma poi ci sono altri aspetti. Questo uso dei dialoghi,
assurdo,
per esempio, in cui si parla del nulla per ore e ore, però.
Ma a me sembra di aver capito.
Pazzesco.
Ma non è possibile, non l'hai visto. Non puoi averlo visto.
Non puoi averlo visto.
A proposito,
abbiamo visto in anteprima.
Così come Capitan America, un film di Menare, anche qui cioè la violenza è forte. C'è tanta violenza veramente.
Violenza esplicita, ma mi
sembra qualcosa che vi ricorda qualcosa.
Vabbè.
Non è possibile, non puoi averlo visto.
Quando uno conosce il cinema, qualcosa.
Sì,
lo
no,
trova
diciamo
sempre.
Che è un film di recitazioni.
Sì,
no,
è vero.
Ma io non ho capito il genere.
È un film che pesca.
Ma il genere è difficile da definire. È nuovo,
ma i personaggi.
Killer. Secondo me, Godard direbbe di questo film. Direbbe un film americano sui killers. Direbbe Godard, secondo me.
Killers, quindi è un
sui killers.
Sì, perché poi, come diceva Simone, c'è questa violenza spropositata che è talmente esagerata che non
è grottesca. È una violenza. Abbiamo scene di sangue, ammazzamenti, violenze sessuali, e non ce ne accorgiamo. È questa la grande
differenza. Diciamo che è un'ode al climax e all'anticlimax, o climax
sì,
ed anticlimax.
Si può dire anche questo.
Perché comunque è un film che ti porta sempre su da un punto di vista emotivo, e poi ha la capacità di spiazzarti con delle trovate comiche. Esilaranti.
Ma creerà
senz'altro.
Io devo dire che è un bravissimo sceneggiatore.
Ma la sceneggiatura è da manuale, ragazzi. Ma anche la regia è eccellente.
Dobbiamo vedere se però la storia del cinema saprà cogliere questo.
Secondo me sì.
Ci sono dei trucchetti, c'è un McGuffin messo lì.
Lì c'è un McGuffin che
di certe dimensioni.
Comunque sentite,
è un film di Hitchcock.
Mandiamo il trailer.
Dopo spieghiamo cos'è McGuffin. Adesso mandiamo il trailer, così ve lo sentite un attimo. E così almeno, ecco, vi fate un'idea di questo film, perché dovete andarlo a vedere.
Non so se uscirà in Italia.
Non si sa. Sentiamo il trailer.
C'è il Vaticano.
Sentiamo un attimo il trailer. Dicono anche il titolo.
Sai che ti dico? Se giochi col fuoco, resti bruciato.
Pulp Fiction, il vincitore della Palma d'Oro 1994. Miglior film al Festival di Cannes. John Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel, Rosanna Arquette, Christopher Walken e Bruce Willis. Pulp Fiction.
Non li odi anche tu?
Odio cosa?
I silenzi che mettono a disagio.
Forza, entriamo nel personaggio.
Crepate, pezzi di merda, dovete crepare!
Dovremmo avere fucili per affari di questo tipo.
Oh, mi dispiace, ho spezzato la vostra concentrazione.
Insomma, ragazzi, che dire?
Ci siamo quattro cialtroni.
Senti, sentiamoci.
Una pantomima indegna.
Bravo.
Dai, io l'avevo capito.
Sentiamoci un pezzo da questo film. Perché poi, tra l'altro, avete notato, c'è anche una bellissima colonna sonora, no?
Vi posto anche la scena su Facebook.
Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was.
Yes, he was.
Insomma, l'avrete capito. Scusi, signorina.
C'era la signorina. Scusa, ho fatto accenno troppo presto.
Una volta per uno bisogna parlare sopra la signorina. Allora, avrete capito chi è l'ospite speciale, tra virgolette, della nostra puntata. E anzi, lo pubblico adesso. Noi abbiamo fatto questo carino, un quiz molto carino. Avevamo messo un ditone su Facebook per farvi intuire chi fosse il personaggio. Ho appena postato la foto dalla quale avevamo estratto il ditone. È Quentin Tarantino. La scusa è il ventennale dall'uscita di Pulp Fiction. Avete sentito prima nel trailer che parla. Scusate, questi popcorn biologici, dottor Lupus,
uscirà in sala
nei popcorn biologici.
Niente, dici di Pulp Fiction.
Che uscirà in sala il 7, 8 e 9 aprile, appunto per il ventennale, come stava ricordando il nostro direttore. Purtroppo solo nei cinema di Space, speriamo che ci sarà un'altra distribuzione più capillare anche nelle altre sale, perché farebbe molto piacere rivederlo restaurato dopo tanti anni al cinema, anche
e soprattutto perché, in lingua originale, farebbe piacere,
anche perché io al cinema purtroppo nel 94 non l'avevo potuto vedere semplicemente perché era vietato a minori di 18 anni.
Beh, io al cinema nel 1994 l'ho visto al cinema Ariston a Fonti Vecchie,
in seconda visione.
Secondo spettacolo?
Forse, sicuramente il secondo spettacolo.
È andato per quello in realtà. Poi.
Io al cinema Ducale di Urbino, ancora me lo ricordo, bellissimo.
Ma come mai?
Perché viveva fuori dalla realtà.
Ma infatti sarebbe interessante sentire dai nostri ospiti, visto che questo film ha rappresentato, probabilmente, prima scherzavamo, ma effettivamente io credo che nel 94, quando il film uscì, molte persone rimasero
folgorate,
spiazzate. La stessa fortuna l'hanno avuto i nostri ospiti quando l'hanno visto per la prima volta, chi nel 94, chi dopo. Marco Della Torre, che nel frattempo ci è venuto a trovare, quando è che ha visto questo film?
Nel 94 era minorenne anche lui.
Ma guarda, sinceramente non ricordo bene. Non so se forse addirittura Lilli, ma non vorrei dire. No, forse al Modernissimo.
Ma da grande, da più grande, perché tu nel 94 avevi 15 anni.
Beh, no, è possibile.
Ma è dura, perché dopo l'Ariston non credo che sia
allora,
ripassato.
Allora probabilmente non
forse
l'ho
te lo sei
visto.
Sì. Giacomo. Tu, Giacomo,
io
direi di no.
Io ero piccolissimo. C'avevo 8 anni, però devo essere sincero che l'ho visto più tardi, cioè nel senso è venuto dopo un po' la cinematografia. A me di Tarantino aveva colpito più Le Iene, Pulp Fiction è venuto dopo. È un genere che a me piace fino a un certo punto, però lo trovo eccezionale per quelle cose, cioè un'innovazione che ha colpito un'intera generazione.
Quindi
cioè,
tu Tarantino l'hai conosciuto
con le Iene. Sì, l'avevo conosciuto con altri.
Io penso che
lui è sei nato nel 1000?
Nell'87.
87, dunque comunque ha scoperto
io ero nel 94, avevo 20 anni, eppure non avevo ancora visto le Iene. Mi sono visto Pulp Fiction e poi ho recuperato
le Iene praticamente,
come molti della mia generazione.
Le Iene praticamente non l'ha vista nessuno, perché
no,
in America
Viste.
Tu l'avevi visto
Cinema Ducale di Urbino.
Tutti cazzo, tutti a Urbino.
Cioè, nella retrospettiva.
Allora,
su
il cinema. Posso dire questa cosa?
Certo, sei qui a
devi.
Allora, io studiavo Urbino fuori e la cosa bellissima di Urbino era che c'erano i cinema, ancora me lo ricordo, a 3.000 lire.
E più vicino, non essere timido, alzati, non ti senti.
A 3.000 lire. A parte che protesto con la scaletta che ha ospitato gente di sotto i 30 anni in questa serie. Protesto vivamentissimo, però
vivamentissimo.
Vabbè, comunque l'ho visto sia Le Iene che Pulp Fiction e vi dirò anche di più, io ho visto addirittura sesso, bugie e videotape.
Pensavo sesso e cellulare.
Nel frattempo è fallito.
Sì, l'abbiamo visto tutti.
Il cinema Ducale sono chiusi tutti i cinema.
Purtroppo sì.
Ho visto una cosa desertificata.
E invece Simone Rossi.
Io l'ho visto in DVD, semplicemente con quella ragazza dell'epoca.
Tu quanti anni hai?
Io ce l'ho 36.
Quindi te lo potevi anche vedere volendo.
All'Ariston volendo, sì, potevi volendo, andarci. Sì. All'Ariston.
No, potevo andarci, però sai, io poi sono un trapiantato, quindi è un po'.
Beh, no, non è vero, aveva 16 anni, se c'ha 36 anni.
Non l'avrebbero fatto.
È vero, non si può stare problema, guarda.
Non l'avrebbero fatto entrare.
Comunque, prima scherzando nemmeno troppo. Ah no, scusa.
No, niente, dicevo che l'ho vista quella ragazza dell'epoca che dopo averlo visto, nonostante la violenza, non mi ha lasciato.
Non ti ha lasciato niente.
Anzi. No, qualcosa mi ha lasciato.
No, diciamo che infatti prima dicevamo che questo film comunque è un film teorico, c'è nella storia del cinema forse recente, qualcuno dirà certo che va attaccate a dei maestri tanto piccoli, però c'è un prima e un dopo Tarantino, sicuramente c'è un prima e un dopo, sì. Pulp Fiction,
assolutamente.
Pulp Fiction ha cambiato molto il cinema, ha creato tanti figli scemi, questo è inevitabile.
Sai, lui
c'è stata una rincorsa esasperata al pulp.
Sì,
ha influito anche molto cinema orientale Tarantino.
Su il molto cinema orientale,
sì. Ha influenzato.
Ha influenzato, però, ha influenzato il neanche cinema coreano.
Un aspetto che ha sdoganato Tarantino, sì, è stata la citazione citata, la citazione evidente.
No, dico Oldboy, ma non solo, anche Mister Vendetta, che è poco conosciuto in Italia, che
la trilogia,
la trilogia,
la trilogia di Park Chan-wook,
però anche diverso, perché è una reinterpretazione, è bello anche per questo.
Perché comunque il cinema di Tarantino getta le sue radici, le sue basi, proprio forse da ancora prima dal cinema di Cappa e Spada orientale. No? Dunque è tutta una rielaborazione che si rielabora facendosi. La cosa interessante, tu parlavi delle citazioni, in questo c'è un bellissimo scontro, tra virgolette, ideologico tra Godard e Tarantino, perché Tarantino cita apertamente tra i suoi maestri assoluti Jean-Luc Godard, non a caso la sua casa di produzione, la prima immagine che vediamo nei titoli di testa di Pulp Fiction è la dicitura Band Apart con l'immagine delle Iene. Band Apart è uno dei film secondo me più belli, Godard pensa il suo film più brutto, però comunque è un film fondamentale nella cinematografia di Jean-Luc Godard. Tarantino lo cita apertamente e il fatto che sia il più brutto per Godard, il più bello per Tarantino, probabilmente è quel trait d'union che unisce queste due storie individuali molto simili, molto analoghe, che fanno nella loro cinematografia il fulcro nella citazione, il fulcro dei loro film sta un po' nella citazione.
Dico una cosa, quando vidi Pulp Fiction non potevi evitare di notare una somiglianza a livello di montaggio con, secondo me, La prima mano armata di Kubrick. Non so lui quanto volesse in quel caso riferirsi, omaggiare, però io ci vedo, ce l'ho visto molto, quindi in realtà al di là di Godard, in realtà
gran film,
riferimenti sono molti.
Poco conosciuto.
Riusciremo a vederlo a Perugia prima o poi?
Speriamo.
Ma diciamo che Tarantino è uno dei cinefili più accaniti, cioè lui conosce tutto della storia del cinema e si guarda tutto dai film di serie B.
È anche autodidatta poi.
Sì, ma in questo sono simili le loro carriere, le loro vite, le loro esperienze, perché Godard è figlio della Cineteca, Tarantino è figlio dell'On Video. Comunque,
che sono poi quelli gli strumenti che c'erano negli anni 90 e negli anni
50,
60, certo.
Sì, no, appunto, è un cinema che si fa prima di tutto, secondo me, più che che dietro la macchina da presa si fa nella parte teorica, nella costruzione del film, perché tutto quello che noi vediamo che è perfetto, è meraviglioso, tant'è che Pulp Fiction probabilmente è uno degli ultimi veri capolavori della storia del cinema. Dopo Pulp Fiction non so quanti film potremmo annoverare.
Beh, lui dice il mio capolavoro su Bastardi
sì,
senza
lui
gloria,
gioca con se stesso.
Giusto Malik.
Però voglio dire, l'importanza che ha avuto il film sulla storia, con la S maiuscola, no? Come ha cambiato appunto la storia del cinema, Pulp Fiction più di tanti altri film, forse l'ultimo grande film, perché da lì poi è venuto Guy Ritchie, sono venuti tanti registi. Lo stesso Lynch, se ve lo ricordate, ha avuto il suo momento pulp con Sailor e Lula, Wild Earth,
Cuore selvaggio,
che vinse a Cannes, se non sbaglio, l'anno successivo, l'anno dopo, se non vinse, comunque 90, prese dei premi 95-96.
Ha aperto una strada, Tarantino, ha aperto una strada che molti poi hanno percorso. Quando, sì, la
anche cita- male qualcuno.
Anche male. Quando la citazione diventa una parte del film, diventa elemento narrativo all'interno del film, e allora... L'abbiamo visto anche in Capitan America.
Sveliamo che la citazione di cui parlavamo in Capitan America alla fine era una citazione di Pulp Fiction. Non diciamo cos'è, se no spoileriamo Capitan America.
Però questa cosa è entrata, diciamo, nella letteratura cinematografica. Sì, prima io non me lo ricordo. Così spudoratamente.
Abbiamo detto che c'è un prima o dopo.
No, vi interrompo un secondo solo per dire: mentre chiacchierate di Pulp Fiction, posso postare il nostro personalissimo omaggio a questo film? Ovvero un video, andate a guardarlo su Facebook, un certo Pillotto Fisso, non so chi l'ha visto, andatevelo a guardare.
Un applauso per Pillotto
Fisso. Grazie, bravo Pillotto Fisso.
Comunque, posso dire una cosa cioè la cosa importante, anche interessante, è che secondo me Pulp Fiction, che era il 94, poi molto più delle Iene, chiude gli anni 80 completamente, richiude, che erano anni di minimalismo cinematografico, rigore formale impressionante, li fa esplodere in un caleidoscopio di colori. Adesso ho usato frasi chiaramente prese da un'app randomica.
Ottimo.
Però così, cioè, insomma, chiude veramente un'epoca di plastica e la riporta alla carta pulp, insomma.
Sì,
la,
anche la...
anche se c'era stato After Hour di Scorsese. No, che non
assolutamente. Sì. Escluso Scorsese, sì. Che ma, in guarda, tutta la produzione Gloria Scorsese.
No, dicevo, sicuramente ha anche un effetto per l'europeo che guarda il film, cioè l'impatto dell'America è nuovo, secondo me, con questo film. Diventa quasi tridimensionale, non vorrei dire una cavolata. Bravo, bravo. Però il fatto che si giri in luoghi scontati per la vita quotidiana di un americano, non scontati per un europeo, ha il suo valore. Cioè, girare in un ristorante può sembrare banale, ma in realtà ti dà una visione più interna della realtà e della società americana.
Il famoso living americano, no? Quei locali dove vivono la giornata. C'è da dire che
vergogna di essere americano al 100%.
Ma chiude con la morale anche, no? Cioè, noi vediamo, l'avete detto prima, cavolo, scene di stupro, no, però di violenza, molto droga, a riprendersi dalla droga con l'iniezione famosa.
L'adrenalina del cuore.
È fantastico, cioè. E cazzo, lì chiudi tutto, perché morale zero, la considerazione morale che era stata
asfissiante negli
anni 80. La questione morale per tornare a Berlinguer.
Per tornare a un film delinquenziale.
Adesso mi sento delinquenziale.
Beh, lui tra l'altro viveva a Londra, viveva ad Amsterdam. Tarantino viveva ad Amsterdam quando ha scritto.
Quasi
interamente. Era un periodo che lui stava vivendo lì.
Tant'è che il dialogo che viene fatto all'inizio, se non sbaglio, è proprio.
È un vero.
No, ma la cosa interessante, scusate, se può aggiungere qualcosa. Ma
aspettami, Laszlo, era andato in Olanda perché comunque Le Iene era andato male, non aveva avuto una buona critica, e allora lui comunque si era staccato da Hollywood.
Devo dire che la sua fortuna la fece il mercato inglese, per Le Iene, cioè nel senso, se Tarantino non è sparito con il primo film è merito dell'Inghilterra, perché Le Iene, adesso cito a memoria, mi sembra che in America incassò poco più di $140,000, in Inghilterra il corrispettivo fu circa 6 milioni di dollari. Dunque comunque la sua fortuna cinematografica
troppo arguto per gli americani, forse.
forse sì.
Devo
forse
dire che probabilmente è punto di vista, come dicevi tu, da un punto di vista anche simbolico, Le Iene è Tarantino all'ennesima potenza, perché la semplicità,
a me piace tantissimo,
la semplicità, l'utilizzo del tempo, l'utilizzo del montaggio, l'utilizzo della musica, perché la fortuna di Pulp Fiction l'ha fatta anche una colonna sonora sicuramente che è sorprendente,
è un discorso su Like a Virgin, niente male.
Scusa,
comunque, no, per dire che in questa puntata, per voi che ci ascoltate, metteremo solo ed esclusivamente brani tratti dalle colonne sonore dei film.
E allora
volevo chiudere due parole in chiusura, rispetto a quello che si diceva, la chiusura degli anni 80, del, diciamo, il cinema manifesto del postmodernismo, anche in qualche modo, che ruba dalla storia del cinema americano. È un manifesto, un saggio sulla storia del cinema americano, a cominciare dai personaggi che vengono utilizzati, dai John Travolta, Harvey Keitel, anche nei loro costumi. John Travolta che cita se stesso ballando in quel meraviglioso museo delle cere del cinema americano, Harvey Keitel in smoking
che risolve problemi
alla Scorsese, e quant'altro, adesso me ne sfuggono altre,
ma... Buonasera,
Lupus.
Ci sentiamo un pezzo, un altro pezzo tratto da un altro film di Tarantino, che è Death Proof, a prova di morte, prima parte di Grindhouse.
Sì.
È di una band che si chiama Smith, che non ha niente a che vedere con Simone. È Baby It's You.
Thank you.
Jetzt wieder Bar Traumfabrik.
E rientrando su Death Proof, la versione trash, Death Proof, la versione trash e manieristica, diciamo così, di Weekend di Godard, almeno a quanto diceva Tarantino, che proprio disse questo: la Francia è la patria di Godard, del suo Weekend apocalittico sul mondo delle automobili. E non
viva la Francia!
Porca puttana!
Va bene,
se qualcuno dirà Death Proof è la versione trash e manieristica dei dialoghi tra donne e che queste sono donne di Godard, io applaudirò. Chissà se qualcuno l'ha detto.
Contento Laszlo Kovacs, noi siamo contentissimi perché abbiamo al telefono con noi dal Rome Independent Film Festival che si è appena concluso, Elisa Linda Fiorucci. Ciao Elisa.
Elisa, ciao, ci senti?
Ci sei?
Mi sento un po' sfalcati perché sto spostando la diretta dal computer, ma lì venite un po' dopo.
Chiudi la diretta sul computer e
allora
ascoltaci sul telefono.
Beccaci dal vivo.
Ce lo hanno già detto che questa sera il grande Matrix.
Non è quello.
Vabbè, non fa niente, ho chiuso la diretta, quindi adesso già ci sto capendo di più.
Allora Elisa, tu la settimana scorsa eri a Roma, sei stata al RIF, un RIF un po' sottotono a quanto dicono le critiche. Il tuo punto di vista su questo festival sempre interessante comunque.
Poi sottotono, diciamo, dal punto di vista della qualità dei lungometraggi e dei cortometraggi, perché in realtà il Botteghino ha fatto un record di presenze e di incassi, quindi c'è questa doppia ambiguità, ecco. Allora, ha vinto il film polacco, che fortunatamente ho visto perché avevo intuito che era un film sperimentale interessante. Si chiama The Girl from the Wardrobe di Bodo Fox. Ed è un film molto interessante che spero potremmo vedere anche qua a Perugia, anche se ci credo poco, in generale che potremmo vedere, perché The Girl from the Wardrobe è l'esordio della regia di un attore a cui l'etichetta indie non potrebbe calzare meglio. Innanzitutto è difficilmente catalogabile entro i generi classici che conosciamo, e quindi si presenta come un'opera cinematografica inusuale e al contempo affascinante, che racconta questa storia di questo linguaggio non verbale che si viene a creare fra due persone un po' particolari, diciamo. Magda, cioè, ci sono queste tre persone per capire.
Ma Magda? Magda. quella di Verdone, Elisa.
No, dai.
Tu purtroppo, Elisa, hai conosciuto Simone Smith e sai di che pasta hai fatto.
Sai di cosa è capace.
Non ti curar di loro, ma guarda e passa, per citarne.
Ma no, che cosa diceva lui di Magda? Perché non ho sentito bene.
No, io pensavo che fosse la Magda di Verdone, una citazione della Magda di Bianco, Rosso e Verdone.
No, non è una citazione, no, è un personaggio molto diverso. Sostanzialmente questo film è un racconto a tre, in cui c'è Magda, che è una ragazza molto bella, però chiusa in se stessa, che sta tutto il giorno praticamente chiusa in un armadio nella sua camera, perché poi si scopre, sta facendo una ricerca sul suo corpo, sulla possibilità di attraversare mondi paralleli attraverso delle sostanze psicotrope. E dall'altra parte ci sono Tomek e Jacek, che vivono nello stesso palazzo, sono di Vistessagli, che sono due fratelli, di cui uno con portatore di una malattia un po' che non si capisce bene che cosa sia, ecco. Poi io ho scoperto, leggendo altre recensioni, che era la sindrome di Savant, e quindi gli ha tolto, diciamo, la possibilità di comunicare nelle forme socialmente conosciute. Il suo fratello, che si prende cura di lui come una sorta di infermiere, che non, da cui non tratterà mai la stanchezza nei confronti di un fratello così pesante, che gli allontana anche quelle poche amanti che riesce a trovare. Ma tutto il film si dipana attraverso questa comunicazione non verbale tra Jacek e Magda, che riescono a comunicare in questo universo parallelo creato dalle droghe, e di una comunicazione fatta di musica, visioni, allucinazioni, silenzi. È molto interessante.
Ma è girato in Polonia questo film o in Inghilterra?
È girato in Polonia, ed è interessante soprattutto perché si crea questo stimolo tra il mondo allucinogeno in cui vivono questi due e la realtà piuttosto grigia e depressiva, diciamo, della gente circostante. Quasi come se, no, il mondo perso dalle droghe potesse essere una via di fuga rispetto ad una realtà di cui questi due personaggi non riescono a godere.
E la conclusione?
La conclusione non, è un po' pesante, quindi non ve la dico.
No, nel senso che riescono in questo modo ad evadere, oppure poi alla fine c'è
riescono, un... Riescono, però poi ecco, questa sindrome è particolarmente... devastante, quindi porta alla morte.
Dunque, c'è un ritorno alla realtà, sostanzialmente un film realista.
Esattamente. E tra l'altro Bodo Cox nel suo intervento prima del film disse, cioè ha detto: non volevo fare il solito film polacco triste. E in parte ci è riuscito, e in parte no, perché alla fine comunque è un film devastante.
Senti, un cenno sui colori, cioè dal punto di vista visivo riusciamo ad entrare in questo mondo anche attraverso la fotografia? Oppure...
Sì, c'è una fotografia direi molto molto dettagliata, che riesce a creare questo contrasto tra il verde e il giallo, che sono i colori della scala cromatica prevalente all'interno di questo universo allucinato, e il grigio e il marrone, che invece sono quelli che prevalgono nella realtà, creando questo stacco. No, credo che sia un film molto ben costruito, tra l'altro c'è una sceneggiatura ben scritta e vale la pena di vederlo.
Bene,
ecco.
Speriamo di trovarlo in sala quanto prima.
Poi ecco, volevo, ce ne sono, perché questa era nella sezione miglior film straniero,
sì.
Poi ci sono degli italiani, c'è Una vittoria ex aequo di Smiri Gloria di Patrizio Giostredi e Ci vorrebbe un miracolo di Davide Minnella, che sono due film molto diversi tra loro, che però io non ho visto, quindi se volete vi parlo insomma del plot, ma non ho avuto la fortuna di vederli perché sono arrivata.
Guarda, siamo un po' stretti con i tempi. Io preferirei che tu ci ricordassi magari il prossimo appuntamento del Cineforum Bella Queer, con il quale collabori, e poi magari ci salutiamo, e se riesci ad approfondire su questi altri film ne possiamo riparlare presto qua in trasmissione.
Magari, se riesco a vederli più che altro. Allora, ricordo che l'appuntamento con il Cineforum di Bella Queer è giovedì prossimo, ovvero giovedì 4 aprile, con La vita di Adele. E lo proietteremo in italiano, non so se in italiano, con sottotitoli in italiano, perché siamo molto contenti della presenza anche di ragazzi sordomuti e qui che quindi hanno bisogno dei sottotitoli, e allora abbiamo deciso di fare una proiezione di questo tipo.
Ottimo.
Sempre alla Consulta degli Immigrati, via Embriani, dalle 8 con l'aperitivo, 9 inizio della proiezione.
Perfetto, allora ci vediamo in via Embriani, ti ringraziamo ancora e a presto, Elisa.
Grazie infinite, ciao
Elisa.
Ciao.
Elisa Linda Fiorucci, Elisa da Roma.
Allora, visto che il nostro amico Quentin ci ha deliziato con scelte musicali di tutto rispetto, noi ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone tratta sempre da Reservoir Dogs, dalle Iene. Si tratta qui dei Stillerwell con
Will.
Vabbè, ho capito, ma sono il primo che ha fatto un errore di pronuncia.
La scena finale, se non ricordo male. Giusto?
Non è finale, è una scena...
Sì, va bene, nel senso...
Vabbè, adesso non ci vuole
orecchio per questa scena.
Questo va ascoltato e guardato in quella scena, immaginatevela.
Dal Super Sound.
Se no connettetevi alla nostra pagina Facebook e riguardatevela, perché ve la sto per postare.
Stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in. Started out with nothing and you found it, you're a selfish man.
Traumfabrik.
Bella, bella, bella. Sì. Abbiamo avuto delle sorprese incredibili questa sera in diretta, perché noi siamo in diretta e se ci seguite in streaming lo scoprite e se sarete ancora più sicuri.
Se in video sentite anche il fuori onda, esatto. Ci hanno appena annunciato. Esatto. Sono belle cose.
Non ci facciamo mancare niente. Niente. A proposito di pulp, di sangue e merda.
Come diceva il buon Bebo Storti.
Allora. Bene. Ma noi siamo qui, ma qualcuno è lì. Il nostro uomo sul confine, Laszlo, c'è questa sera?
Speriamo di sì, è andato a festeggiare primavera, non sappiamo come. Adesso ce lo racconterà. Ci sei, uomo sul confine?
Andrea?
Oh, è un pezzo che festeggia la primavera, però.
Eccolo!
Eccoci.
Ah, ecco.
Andrea, anche l'altra volta... Ah no, l'altra volta non c'eri perché stavi festeggiando la primavera. Oggi ci sei perché stai festeggiando la primavera, ma come?
Sì, la settimana scorsa avevo varcato il confine, quindi non ero sul confine. E niente, quindi siamo tornati
e in Germania non c'è
in Germania, non sì, c'è la lato tedesco, perché abitando sul lato francese del confine. Allora, anzitutto auguri al festeggiato che ho sentito essere in studio seguendo la trasmissione. E poi anzitutto bravi davvero, perché la vostra gag, che è riuscita bene tra l'altro, del 94, mi stavo chiedendo, ma può essere considerata un McGuffin? Secondo me no, però comunque questa
la nostra
era una riflessione che avevo fatto.
Spieghiamo che cos'è un McGuffin.
Laszlo, un secondo, che cos'è un McGuffin? Ma in un secondo ci devi rispondere.
Io secondo me lo dovrebbe dire Simone Smith, perché so che è un avido lettore. No, io lo posso dire,
ragazzi, non c'è tempo. Vabbè, è una cosa importante per
Andrea.
È un espediente narrativo che si mette all'interno di una sceneggiatura, che non per forza debba essere svelato e non per forza, come fu la valigetta di Pulp Fiction, per esempio.
I personaggi del film sanno cos'è, lo spettatore no.
Attorno a quel McGuffin molte volte si dipana tutta la sceneggiatura.
Torniamo,
è un'invenzione di Hitchcock.
Sì, ma torniamo al nostro uomo sul confine.
Andrea?
Eccoci. Allora, a parte gli scherzi, visto che questa sera si parla del 1994 al cinema tra Perugia e Urbino, io vorrei dire che secondo me vorrei semplicemente parlare di quello che è stato il 1994 in sala. Io non l'ho seguito, ovviamente ero troppo piccolo, ma secondo me è stata un'annata, direi, preziosa per il cinema. Cannes e Berlino offrivano un palinsesto di tutto rispetto, forse Venezia era un pochino più di basso profilo, ecco qua. Allora, per quanto mi riguarda, entro subito in polemica con la redazione. Secondo me, diciamo che Pulp Fiction, se io fossi stato il presidente della giuria, non avrebbe vinto Cannes nel 1994.
Ma Eastwood è Eastwood, e tu non sei un cazzo.
Retrogrado.
Esattamente. Citando, ma perché il mio gusto, diciamo... No, allora, il fatto è che sicuramente Pulp Fiction, come voi avete sottolineato più volte, è effettivamente un grandissimo film, probabilmente una delle più grandi opere d'arte cinematografica degli ultimi 20 anni, che ha segnato, come diceva Laszlo, se non sbaglio, un prima e un dopo nella storia del cinema. Detto questo, il mio gusto cinematografico, più in un certo senso europeo, avrebbe portato a premiare film rosso di Kieslowski, per esempio, che era in concorso, per altri film che quell'anno contendevano il premio a Cannes erano per esempio Caro Diario di Moretti, che tra l'altro vinse il premio alla regia. Diciamo che, ecco, Caro Diario secondo me non era all'altezza di vincere Cannes quell'anno. Continuando a parlare del 94 al cinema, mi piacerebbe citare, giusto per movimentare un po' la ricerca dei nostri ascoltatori, un film sempre a Cannes della settimana internazionale della critica, Clerks commessi, grazie, che non so quanti di voi abbiano visto e se è tuttora conosciuto, ma
dico solo una parola: palla di neve.
Anche il numero 35.
36.
Me compreso.
Scusa, prego, Andrea.
Poi vorrei, sempre da Cannes di quell'anno, segnalare un 71 frammenti di una cronologia del caso di un certo Haneke, che secondo me merita una discreta attenzione, come tra l'altro sempre dello stesso anno a Cannes, Tatiana di Kaurismäki
Aki.
Aki.
Non mica.
Poi, passando da Cannes a Berlino, invece, mi piacerebbe segnalare anzitutto il vincitore del Festival di Berlino di quell'anno, un film meraviglioso di Gene Sheridan, Nel nome del padre, con un Daniel Day-Lewis direi incontenibile, meraviglioso.
Ispiratissimo.
Sempre a Berlino quell'anno, probabilmente il motivo per cui Kieslowski non ha vinto Cannes è il fatto che aveva già vinto con Film Bianco a Berlino l'Orso d'Oro della regia, l'Orso d'Argento della regia.
Vabbè, quindi c'era anche Zhang Yimou.
Un altro punto in favore del
c'era Cohen, c'era Zhang Yimou, c'era era un Cannes.
C'era Nicole. Sì, sì, poi, sì, no, ma Cannes quell'anno era veramente un'edizione importante. Questo
Daniel
Day-Lewis, io avrei dato.
Scusa Andrea, Daniel Day-Lewis era tra i candidati per fare un ruolo importante in Pulp Fiction, se non sbaglio, che poi non ha accettato. Ma avrebbe dovuto, credo che fosse
queste dietrologie cinematografiche,
sarebbe dovuto essere Vincent Vega,
assolutamente.
Andrea, chiudendo,
che cosa
ci consigli di vedere di questi su tutto?
Allora, a parte quelli che ho già detto, vorrei ricordare sempre da Berlino Lady Bird e il compagno Ken Loach. Smoking No Smoking del ormai compagno, buon'anima René. E sempre da quell'anno, al di fuori dei festival, un Lisbon Story di Wim Wenders, che secondo me merita di essere rispolverato.
Sì,
il compagno di Wim
Wenders, no, è uno dei miei film preferiti.
È fantastico.
Sì. Uno dei film belli,
Andrea.
Incredibile.
Andrea, noi ti ringraziamo.
Bello.
Ti ringraziamo e ti salutiamo. Sperando che tu possa andare al cinema sempre più spesso e ci possa consigliare sempre più film da vedere. E a soprattutto presto. Tu possa scrivere molto rapidamente
per la devi scrivere blog. Ciao, grazie.
Ciao,
domani mattina.
E adesso, ragazzi, passiamo di nuovo alla colonna sonora di Death Proof.
Ma posso postare la lap dance?
Posta la lap dance, andatela a vedere, penso bellissimo, lap dance bellissima, sono i Coasters con Down in Mexico.
Vamos!
Vamos!
Talk.
crazy. Come with me, baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita.
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Eccoci, siamo ancora qua, siamo in tanti e dietro a noi c'è anche una persona seria. Uno ogni tanto ce ne deve stare con noi.
Scherziamo.
Uno ogni tanto. Giacomo Della Rocca del Retro Film Festival.
Ciao.
Ciao Giacomo,
ciao,
buonasera.
Ciao a tutti, grazie di avermi invitato in questo bar caloroso.
Vicinati un po'.
In questo calorosissimo
retro
bar.
Retro o retro infatti?
Ma entrambi, retro e retro è la stessa cosa. Diciamo retro perché ci ispiriamo un po' al cinema del passato e retro perché ci piace guardare anche dietro alle cose consuete del cinema, ecco.
Com'è nata questa idea di questo festival? Che ormai siamo alla terza, quarta edizione.
Nacque un po' così. Noi ci avvicinavamo un po' al mondo del cinema. Avevamo già fatto Cineforum. Io avevo lavorato con Bellocchio. Avevo fatto un corso con lui. E mi ero avvicinato e così abbiamo detto: ma facciamo un festival di cinema, una cosa che forse mancava da un po' di tempo a Perugia, realmente, nel senso.
Festival di cortometraggi all'inizio.
Inizialmente di cortometraggi, poi ci stanno anche delle aspirazioni anche per lunghi, ma questo poi ne parleremo magari per qualche.
Dove e quando?
Sarà dal 22 al 27 aprile a Perugia. Tra il cinema Zerit e il cinema Sant'Angelo, quindi coinvolgerà tutti i due cinema rimasti di Perugia, anche il Méliès.
Posso lanciare un applauso per i due cinema di Perugia rimasti.
Un applauso per il cinema di Perugia.
Faremo il cinema per ragazzi.
Il Méliès
sempre sulla città, perché quest'anno il festival sarà dedicato alla città. Faremo anche un'anteprima adesso questi.
E infatti siamo qui per parlare dell'anteprima più che del festival, che sarà il 22-27 aprile. Parliamo dell'anteprima.
Faremo in tempo a rivederci.
Sì, speriamo. L'anteprima sarà dedicata a Orson Welles e sarà dedicata alla città di Orson Welles, quello che Orson Welles ha rappresentato nella sua città, nel suo diciamo topos di città, nel suo luogo di città. Tra la Vienna del dopoguerra del terzo uomo ai meandri dei palazzi di periferia del processo con Anthony Perkins, grande, e infine con il capolavoro dell'obesità, quasi direi proprio in tutti i sensi, di Orson Welles con il Touch of Evil, cioè l'infernale Quinlan, con il più grande, forse uno dei più grandi
piani
sequenza della storia
della
cinema,
sì.
Realizzato con delle macchine che pensate pesavano tonnellate quasi, con un'agilità incredibile.
L'esplosione iniziale.
Che oggi non penso che neanche ci riuscirebbero con una stedica.
No.
Vabbè, Muccino, pieni sequenze di Muccino.
Non parliamo di Sorrentino. Stiamo parlando. Guarda, l'altro giorno.
Non lo farà arrabbiare.
Però a Giacomo gli piaceva un sacco questa cosa su Orson Welles.
Sì, moltissimo. Io, infatti, Orson Welles per me rimane probabilmente.
Perché gli piace Muccino.
Mi immedesimo nella sua corporatura. Allora. Rimane per me probabilmente il più grande in assoluto della storia del cinema e dunque.
Beh, lui è. Se Tarantino ha rivoluzionato.
Lui ha inventato il cinema.
È diverso.
Devo dire, sì, no, per me è. Rivedere il terzo uomo, che poi ho rivisto da poco, e quelle geometrie. Non era sua la regia,
no,
però devo dire.
Di Carol Reed, però lui ci ha messo il suo zampino.
Un grandissimo film che anche non troppo conosciuto, perché in televisione non è transitato molto negli ultimi anni.
No, neanche il processo, assolutamente.
Il processo è misconosciuto. Però invito tutti ad andare, cominciando con il terzo uomo. Forse avete fatto la scelta migliore, perché è quel film che.
Sì, c'ha un ritmo, c'ha una. Catalizza lo sguardo.
Due cose sulla sinossi del film, per chi non lo ha mai visto, diciamole.
Ma c'è praticamente avviene un omicidio a Vienna nel dopoguerra e viene un uomo però scompare, viene ucciso, però non si ritrova più, quindi vengono chiamati un suo amico e si indaga quindi sulla scomparsa di quest'uomo, che non si è trovato il cadavere, nessuno. Poi ovviamente c'è anche una sorta di speculazione sui morti del dopoguerra.
Sì, diciamo che siamo nella Vienna pacificata, divisa in settori un po'. Noi abbiamo conosciuto più Berlino, divisa per settori.
Invece anche Vienna.
Anche Vienna subì la stessa
quindi
situazione.
Anche sociale per certi aspetti, ma forse uno dei noir più particolari, e per Antonio Masi ha creato le strade bagnate, la notte.
La fotografia
geniale. tra il bianco e il nero,
quasi un espressionismo,
quasi espressionista, sia
perché soprattutto l'utilizzo delle verticali, quasi, delle geometrie, sì, degli
poi
skyline,
le inquadrature storte,
sì, 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 sì,
un po' come il mostro di Dusseldorf,
sì,
diciamo,
sì, assolutamente.
Dicevo che le inquadrature storte erano sinonimo dell'animo malvagio del,
sì,
protagonista,
vero,
volevano,
certo,
significare
erano,
quello,
dottaccio Fevil,
ma anche l'inquadratura del basso,
ragazzi,
dall'alto,
oh,
no? Anche l'inquadratura del basso, cioè, e dall'alto, Orson Welles gli dava un senso, cioè dare un senso all'inquadratura come l'ha dato Orson Welles oggi è difficile.
E poi c'è una delle battute più belle della storia del cinema, che è quella che è sui Borgia.
Sì,
non so se...
sui Borgia, sull'Italia e sulla Svizzera, che in 500 anni l'Italia aveva avuto pestilenze, però aveva dato Leonardo, Michelangelo, in 500 anni la Svizzera ha creato l'orologio a cucù, in,
sì,
un certo senso.
La Svizzera pacificata ha prodotto l'orologio a cucù, l'Italia delle guerre, della violenza, delle sopraffazioni, ha creato solo geni. Chiudiamo dando l'appuntamento, dunque.
L'appuntamento è per lunedì prossimo, 31 marzo, con il primo film dell'anteprima, e vi ricordo che l'incasso sarà devoluto alla nostra raccolta fondi per la salvezza della pellicola, che potete trovare su Ulule e sulla nostra pagina Facebook.
Infatti questa è un'altra cosa interessante sulla quale dovremmo ritornare.
Adesso la facciamo condividere da Air Director durante il brano.
Ma allora, il lunedì sera al Cinematografo Sant'Angelo alle ore 21 cominciamo con il terzo nuovo, non di Orson Welles,
sì,
ma di Carol Reed
con
Orson Welles,
e Joseph Cotten e Alida Valli, bellissima
lei, l'attrice che deve in qualche modo farcela,
sì,
molto bello. I temi centrali della cinematografia welsiana.
Air Director,
no, scusa se ti interrompo, ma secondo me è il momento di sentire un po' di musica, che ne dite?
Beh,
con,
sì,
questo,
sì,
sottofondo,
sì,
scelto,
sì,
da Lupus.
Salutiamo Giacomo,
so. Salutiamo,
ciao,
Giacomo,
salutiamo dopo Giacomo, resta qui, mica va via.
Diciamo che Giacomo ci ha detto dove, quando, il perché, lo scopriremo
allora,
vedendo.
Io penso che, visto che non abbiamo ancora citato questo film, direi di mettere un pezzo tratto dalla colonna sonora di Kill Bill. Però abbiamo deciso di mettere una versione alternativa di questa canzone strafamosa. Parlo di Don't Let Me Be Misunderstood.
Sì,
una versione che non è quella dei Santa Esmeralda, che
è la versione, quella è la versione di Nina Simone.
No, non è la versione di Nina Simone.
Dai, è quella degli Animals. Quella degli Animals.
No, non è neanche quella degli Animals.
Vabbè, Joe Cocker,
fatto...
falla finita.
No, Laszlo, non è neanche Joe Cocker. Noi abbiamo scelto, e ve lo dico lì nella telecamera, una versione assolutamente originalissima. Andatevela ad ascoltare e a guardare sul nostro Facebook. Questa è la Krakow Street Band con Don't Let Me Be Misunderstood.
Nastrovie!
Nastrovie!
Baby, do you understand me now? Sometimes I get a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? So when things go wrong, I get a little mad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. But sometimes it seems then all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I've had my share. But that's the thing I never mean to do, 'cause I love you. We'll be right back.
indisciplinata, troppo indisciplinata questa classe.
È ricreazione.
Troppo indisciplinata questa classe, ci vuole veramente una mano ferma che ci riporti sulla retta via. Ci vuole la voce del nostro professore. Professore, lei al telefono?
Professore. Prof.
Oh, se il professore non c'è, continuiamo a fare confusione.
No, eccolo, eccolo, lo sento.
Purtroppo ci sono e ti ascolto.
La sentiamo malissimo, attenda un attimo professore, stiamo cercando di...
E allora continuiamo a fare confusione se il professore non ci sente.
Professore, ci sente?
Io purtroppo vi
eccola,
sento.
Eccola,
anche noi, ecco. Prof, anche noi, buonasera, ciao professore.
Ma buonasera a voi, anche se voi più che di una mano di cultura avreste bisogno di due mani sul capo. Ecco, questa credo che sia l'esordio per questa,
silenzio, per questa ragazzi. Serata
in cui sì, e innanzitutto richiamerei la classe a fare un po' di silenzio, perché io dovrei raccontarvi un po' di questioni accademiche, perché come spesso accade durante le lezioni all'Accademia, all'Università, nascono delle dispute fatte davanti alle macchinette del caffè. E la scorsa volta mi sono imbattuto in due, diciamo così, smargiati esponenti delle rispettive correnti che si chiedevano quale fosse il più grande regista in attività. Ora, ragazzi miei, le due correnti erano una esistenzial conservatrice e disturbata rivoluzionaria la seconda, e parteggiavano ovviamente per Manuel De Oliveira e Quentin Tarantino.
Grande, ecco, prof.
Io mi hanno tirato in ballo così.
E lei con chi sta, professore?
Ma innanzitutto io ho risposto seriamente che ammiro molto lo spirito ed il coraggio dei partecipanti alle Paralimpiadi, visto che la loro mi sembrava una partita di calcio tra ciechi su un campo abbandonato e senza pallone. Ecco, quindi non dico che loro non possano divertirsi, ma la cosa era abbastanza priva di senso. In particolare, caro il mio Laszlo, mi faceva sinceramente pena la posizione del decrepito rivoluzionario, il quale si riempiva la bocca con idiozie che causa i suoi piercing faticavo anche a capire. Il succo del discorso del deplorevole rivoluzionario era questo, ascoltatemi bene e poi ne commentiamo. Rivitalizzando il cliché dei film di serie B, Tarantino sta realmente attingendo al succo primigeno dell'originalità cinematografica. Ed in più, ragazzi, non ne sono certissimo, ma mi pare di avermi sentita addirittura pronunciare come estremo appiglio concettuale il termine postmoderno. Postmoderno. A questo punto il destrutturato rivoluzionario poggiava tra i piercing un sorriso trionfante e mi attendeva così alla conferma, mentre io, in attesa del mio triste caffè, pensavo alla sua attinenza sessuale, molto simile alla vostra, diciamo così. E così mi sono lanciato in un'analisi su Tarantino, e vi dico subito questo: il pubblico va a vedere i film di Tarantino per essere insultato. Ogni sequenza del regista pedagogo è uno schiaffone al fruitore che con isterica volontà si masturba alle sue marachelle da tredicenne. E quali sono le marachelle da tredicenne tarantiniane? Sbirciare tette grosse, scatenarsi per la velocità delle corse in auto, giocare a fare la guerra con quelle sparatorie, quelle pistole interminabili nei pomeriggi d'estate. Tutto questo mascherato però da profonde analisi sociologiche e intellettuali. Prendiamo Cani da rapina. Solo chi non ha visto Rapina a mano armata di Kubrick, o Giungla d'asfalto di Huston, o Cani arrabbiati di Mario Bava, può pensare che la messa a punto minuziosa di una rapina che poi va in merda può essere un'idea geniale. Chiamare il signor Marrone o signor Blu o signor Rosa i suoi protagonisti, voto comunque 8. Prendiamo Pulp Fiction. Ecco, questo film ha il merito di spartire con l'armata Brancaleone il primo posto tra le citazioni che vengono utilizzate di chi vuol fare bella figura a quelle triste scene in piedi che fanno tanto radical chic. tira fuori lo storpio. Voto 9. Ecco, una riflessione seria. In Jackie Brown il regista si rende conto che non di solo pulp vive l'uomo, e così, dopo aver passato la sua giovinezza a vedere B-movie italiani e coreani, Tarantino vede due film di Bergman. Al terzo si addormenta e così innesta di neumanismo i suoi giochi onanistici. Piccola parentesi, questo film andrebbe visto solo in quella piccola parte in cui il personaggio di De Niro confonde Helmut Berger con Rutger Hauer. Il capolavoro di Mario Caiano, La belva con mitra, ispirata a Ballantasca, è una geniale zozzeria per debosciati come il vostro prof. Voto 10 alla belva con mitra, voto 7 a Jackie Brown. In Kill Bill 1 e 2 continua a fuorviare il nostro senso critico con l'impostura neumanista, proponendo nuova linfa vecchi cliché, una contraddizione in termini che assomiglia agli ossimori ghiaccio bollente, matrimonio felice, bar Traum Fabrice, trasmissione di cinema. Questi sono gli ossimori, voto 10 e lode. Prosegue nel revenge movie con Grindout. A questo punto i due studenti mi guardavano e, convinti che io avrei alzato il livello analitico per Bastardi senza gloria e Django, me ne sono andato. La pausa caffè era finita. Il caffè, tutto sommato, lo avevo preso, ma soprattutto, ragazzi miei, dovevo ancora capire di cosa stavamo parlando. Sono tornato in aula chiedendomi chi cazzo fosse Tarantino. Devo averlo detto ad alta voce, perché due studenti pugliesi mi hanno guardato molto strano. Con ciò vi saluto, ragazzi miei, dal vostro rincoglionito ma severo ed audace prof.
Grazie,
serata,
professore. Grazie, grandissimo, grazie, come sempre. Grazie tante.
Abbiamo bisogno dei maestri, professore.
Comunque, dopo il professore, visto che ha citato ovviamente anche questo film, io aprirei la rubrica musica in HD e quindi andrei a parlare di Jackie Brown.
Dedicala al molto molto depresso Tarantino, che ha rinunciato al suo ultimo film, The Hateful High.
Dedichiamola a lui.
Dedichiamola un po'.
Comunque, Jackie Brown, come tutte le pellicole di cui parliamo...
Scusa, aspetta, una cosa.
Ah sì, giusto, vai.
A chi l'ha dedicata?
A Quentin Tarantino.
Depressi. Estigazzi!
Un nuovo depresso Tarantino.
Sì, dicevamo, scusate, mi riportate nel mood serio per un attimo?
Scusa. Ricordandoti che...
Scusa, hai ragione, ti riportiamo nel mood serio ricordandoti che...
Dopo la sezione cinema, c'è la radio. Dopo la radio... C'è la morte.
Ecco, benissimo. No, quindi
scusate, ma perché ha rinunciato al suo prossimo film Tarantino?
Perché l'hanno spoilerato.
L'hanno fregata la sceneggiatura.
Ragazzi, hanno diffuso la sceneggiatura.
Non costringetemi.
Ah, esatto.
Ecco.
Vada, direttore. No, allora,
io volevo parlare di Rum Punch, ovvero il romanzo di Elmore Leonard, un autore, un romanziere che purtroppo è scomparso tra l'altro meno di un anno fa, per cui possiamo anche omaggiarlo, visto che noi amiamo aprire dei momenti tristi nella nostra...
Un minuto di silenzio.
No, sì.
Non ce l'abbiamo.
E, tra l'altro...
Un secondo di silenzio. Ok,
dicevo, molti film sono stati tratti da suoi romanzi. Forse non tutti sanno che anche Out of Sight è tratto da uno dei suoi romanzi. Anche Get Shorty è tratto da uno dei suoi romanzi. Lo stesso sequel di Get Shorty, ovvero Be Cool, è tratto da uno dei suoi romanzi. Praticamente è uno scrittore che ha esplorato tutto quello che era il sottomondo criminale. Ha scritto più di 50 romanzi. Un
underworld, sottomondo.
Assolutamente, sì, prolifico. La cosa un po' triste è che in Italia sia arrivato, diciamo, spezzettato, quindi qualcosa tradotto, qualcosa no. E la cosa ancora più triste è che purtroppo le peculiarità del suo stile si sono perse nella traduzione, perché lui era uno che aveva come marchio di fabbrica dei dialoghi eccezionali, assolutamente realistici, però ovviamente lo faceva, riusciva a renderli tali perché usava quello che è un po' il gergo reale che usano le persone. Tant'è vero che Tarantino disse di Leonard, dice: i libri di Leonard parlano, se li leggi con la finestra aperta sembra una conversazione che sale dalla strada. In effetti questa cosa, se leggete qualche passo dei suoi libri, si nota molto. Lui stesso diceva: se suona bene scritto, io lo riscrivo. Effettivamente era un attore che è anche difficile da tradurre, se volete, ma in Jackie Brown, con un'impalcatura abbastanza semplice, perché se ci pensate ruota tutto intorno a tre personaggi principali e poi una serie di comprimari tutti particolarissimi. Ci sono, vi ricordate, Ordell, che era il cattivo, il malavitoso stiloso, molto glamour,
Samuel L. Jackson,
perché gli affari sono gli affari, questo era praticamente il suo motto. Poi c'era Max Cherry, che invece era il buono, quindi l'ex poliziotto, eccetera eccetera eccetera, e ovviamente Jackie Brown nel film. Nel suo romanzo non si chiama Jackie Brown, addirittura un altro nome. Il romanzo non si svolge a Los Angeles ma si svolge a Miami, però più o meno tutto il resto Tarantino l'ha ripreso da quel romanzo. Visto che era difficile rendere in pochi secondi la bellezza della scrittura di Elmore Leonard, ho pensato di andare a pescare tra una delle canzoni che caratterizzano il film sia all'inizio che alla fine. Sto parlando di un pezzo mitico di Bobby Womack, ovvero Across the 110... Street.
Sì, sì.
No, guardo Lupus perché è quello che corregge sull'inglese, quindi
è l'unico che sa l'inglese.
Perché lui conosce bene il tedesco.
Assolutamente. Esatto. E io credo che leggendo un pezzo di questa canzone si capisca perché Tarantino l'abbia amata così tanto. Un pezzo che parla della strada, parla del ghetto. Ve lo leggo e tra un po' ovviamente vi lancio il pezzo. Facciamo le cose come nelle radio vere, dai.
Sì,
io faccio un cenno e tu parti
con emozione.
Allora,
altissima.
dice questa parola in una traduzione insomma un pochino così fatta da me: ho fatto ciò che ho dovuto fare per sopravvivere. Non sto dicendo che quello che ho fatto fosse giusto. Cercare di uscire dal ghetto è stata una lotta giorno per giorno. Ho strisciato così a lungo e l'idea di alzarmi non mi aveva passata per la mente. Sapevo che c'era un modo migliore di vivere rispetto a quello che cercavo di trovare. Non sai cosa farai fino a che non ti trovi sotto pressione. Ehi fratello, c'è un modo migliore. Butta quella coca. Lascia andare quell'uomo che stai pestando. Ascolta il mio avvertimento. È questione di vita o di morte. Devi essere forte se vuoi sopravvivere. Attraverso la 110ª strada gli scippatori cercano di raggiungere una donna che è debole. Attraverso la 110ª strada gli spacciatori non permetteranno al tossicomane di andarsene libero. Attraverso la 110ª strada una donna sta cercando di fare un imbroglio. Oh baby, attraverso la 110ª strada potete trovare tutto questo in strada. Ragazzi, ci avverte Bobby Womack, guardati intorno, guardati semplicemente intorno.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on
the upper side of town. We'll catch hell if we find a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Falls upon the dentist street. Pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes for that picture they go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all.
Das war der Traumfabrik.
Agenda cittadina.
Almeries fanno Jimmy P di Desplechin, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è un film da vedere assolutamente. Sabato e domenica nel concerto spazio dedicato ai più piccoli propongono l'ultimo adattamento di Tarzan. Sempre domenica sera Stefano Rulli, uno dei più grandi sceneggiatori italiani, presenta un suo bellissimo film da regista, Un silenzio particolare. Anche questo è un film da riscoprire perché è decisamente molto bello. Lunedì proiettano Her in versione originale e dal 1 aprile in programmazione I fratelli Karamazov. Versione cieca, riadattamento moderno della, insomma, della notissima vicenda, molti premi, se ne parla molto bene, andremo a vederlo. Giovedì prossimo le due rassegne settimanali, il pomeriggio presentano Amistad e la sera un inedito, almeno in Italia, film di Harmony Korine, Mr. Lolly, io ci sarò sicuramente. Al cinematografo Sant'Angelo, in programmazione il film dedicato alla vita di Yves Saint Laurent, e lunedì sera, come già citato,
e sti cazzi!
Da Giacomo all'inizio, inizia l'anteprima del Retro Film Festival 2014 con Il terzo uomo. Al cinema Zenith, settimana di cinema del reale con il documentario dedicato a Berlinguer, quando c'era Berlinguer.
Poi, sti cazzi!
Poi per fortuna il meraviglioso L'impostore salva un po' la settimana cinematografica. Sabato la rassegna The Screenshot presenta La fuga di Marta, altro film da vedere, e domenica mattina spazio all'inconfondibile Lubitsch Touch, con Mancia competente, uno dei primi film sonori, forse il primo di Lubitsch, non ricordo bene. Lunedì sera si chiude con Oltre le cime, la rassegna A proposito di donne. Giovedì prossimo serata speciale con uno dei film più belli del maestro Bertolucci, Il conformista in versione restaurata, meraviglia delle meraviglie. Gli appuntamenti fuori dalle sale sono invece la cinecena di avvicinamento alla sagra del cinema dedicata a Marcello Mastroianni, martedì 1 aprile al ristorante Nadir, una serata divertente e magnereccia alla quale se non avete mai preso parte vi consigliamo di andare, anche perché a condurre la serata ci sarà un professore di nostra conoscenza. Giovedì presso la consulta degli immigrati in via Imbriani abbiamo già parlato, La vita di Adele organizzata da Bella Queer, in multisala Captain America e Storia di una ladra di libri. La prossima settimana parliamo di Lars von Trier e del suo attesissimo Nymphomaniac.
Finalmente. Senti, ma la versione cieca è tipo la versione muta, no?
È tipo la versione muta, solo che è tridimensionale.
Laszlo, puoi rileggere tutto di nuovo?
Tutto in un secondo.
Puoi rileggerlo tutto, per favore?
Niente, ragazzi, a questo punto ci salutiamo e non mi resta che ricordarvi, come al solito, che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Art Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica dottoressa Martina Mabuse. Grazie a Giacomo Nella Rocca, nostro ospite. Ciao Giacomo. Grazie a Simone Rossi. Sì, nostro ospite, Daniele auguri, Marco, grazie al professore, finalmente venerdì noi usciamo.
Elisalinda Fiorucci.
Ah, Elisalinda Fiorucci, bravo.
Vorrei chiedere a Daniele come mai è venuto.
È venuto per contraddire Laszlo.
Beh, comunque ragazzi, che dire, ormai siamo andati sopra cantando.
È venerdì, come sempre, andatevene tutti.